Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. È il 3 maggio 2026, allora nuova puntata dell'Indignato Speciale. Si parla molto in questo periodo, lo sapete, di come riformare lo sport a tutti i livelli, dal più alto con il disastro della nazionale. Noi però non parleremo oggi, non ragioneremo di questo, dei livelli altissimi. Andremo a Venaria, nel torinese, dove una partita di calcio, siamo al campionato Under 17 di calcio femminile, è terminata nel peggiore dei modi, a pugni. I genitori, il fratellino dell'arbitro, una ragazza di 16 anni, tra l'altro era la sua prima gara, sono stati aggrediti dai tifosi, per così dire, i genitori dei giocatori di una delle due squadre, no? Arrabbiati per un rigore fischiato che secondo loro non esisteva nei minuti finali a favore del Torino. Ci chiediamo come leggere questi episodi che sono sempre più frequenti e qualche domanda la metto sul tavolo. A Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
Buongiorno a Barbara Sala, ciao Barbara.
Ben arrivato Rico Galletti.
E a proposito di sport, seguiremo e ci collegheremo con la Stramilano, già in corso, vero, la mezza maratona, invece gli altri due percorsi partiranno,
esatto,
a minuti.
Esatto, alle 10 dovrebbero partire, gli altri 8 e mezza alla gara.
Quindi ci collegheremo con Andrea Salvati da Piazza Duomo per raccontarvi anche questa domenica. 02 25 15 15, un'altra volta il numero, voi protagonisti all'Indignato Speciale.
So di cose che tu non potresti mai capire. Quando vado giù nel pensiero più malato e inutile, abbiamo perso il filo. Sei nel mio sogno erotico, sto bruciando tra le fiamme roventi. Pensiero non cattolico, non ti offendi e non cambiare.
canzone estiva. Sono le 9:11, siete su RTL 102.5. Buona domenica, è il 3 di maggio e questo è l'indignato speciale.
Allora, la notizia l'abbiamo data, questo arbitro, poi ci accorderemo arbitro, insomma 16
arbitra.
Anni, alla sua prima esperienza direttore di gara, ha fischiato il rigore, i suoi familiari, c'erano i genitori, il fratellino a fare il tifo per lei, a vederla in questo debutto da arbitro, sono stati aggrediti dai tifosi. Di cosa stiamo parlando, Davide, Andrea? Non che sia una novità, però in qualche forma fa sempre riflettere tutto questo. Davide.
Allora, in questo caso sono stati aggrediti i genitori di chi era incaricato dell'arbitraggio su un rigore, chi se ne frega se era giusto o sbagliato fischiare, ragazzi, è una partita tra ragazzi, o per la precisione tra ragazze che hanno meno di 17 anni. Quello che significa? Beh, significa, purtroppo si verifica in tanti campi sportivi, e non solo il calcio, perché casomai qualcuno pensasse che è passione per lo sport. Significa che quando ci chiediamo com'è che in alcuni ambienti giovanili è diffusa la violenza, ci dovremmo chiedere di in che condizioni sono i loro genitori. E significa che queste persone, intanto, credono, questi genitori, di cui peraltro le atlete, le calciatrici della squadra che aveva subito il rigore, quindi le figlie di quelli che hanno menato le mani, hanno espresso totale solidarietà con la ragazzina che faceva l'arbitro e deprecato il comportamento dei genitori. Questa gente, queste persone pensano che in campo ci sia la loro personalità, cioè la loro autostima, la loro capacità di imporsi, e naturalmente non hanno nessunissima vocazione per fare gli educatori, perché se solo avessero lontanamente l'idea di cosa può significare educare, cioè far crescere delle persone, per esempio saprebbero, se attingessero alla loro memoria, ammesso non concesso che i loro genitori li abbiano cresciuti in maniera decente, che tutte le favole che si raccontano a bambini, le favole su cui sono state create la coscienza di generazioni di bambini e quindi poi di adulti, erano le favole della sconfitta, erano le favole del dolore, non erano le favole del successo, abbiamo vinto la partita. Barbara mi prende in giro quando riracconto, sì, Pollicino, che è comunque molto indicativo.
Sì, ma fai paurissima quando la racconti tu.
Ma il Pinocchio di Collodi, quello vero, non quello Walt Disney, Pinocchio vede morire davanti ai suoi occhi Lucignolo perché il padrone lo frusta, essendo diventato asino, per girare la roba sul pozzo, per tirare su il bindolo dal pozzo, chiaro? E quando lo vede morire, quando Lucignolo muore, lui che aveva nel frattempo capito l'errore, c'era stata la balena, il padre Geppetto era praticamente in fin di vita, prende il posto del ciuco che aveva visto morire, che era il suo amico, per avere quei 4 soldi che servivano per dare da mangiare al padre. Questo, cioè, è su questo che si formano le generazioni. Questa idea di cancellare il dolore, di cancellare il male, di cancellare pure il rigore perché non era legittimo, non era giusto, crea degli irresponsabili. Quei genitori lì hanno una colpa infinita. In più, voglio dire, ma tu come fai a fare una partita di calcio o una partita di tennis senza l'avversario? L'avversario è indispensabile a poter giocare. Che fa? Giochi a tennis da solo contro il muro? Che divertimento? Allora fai il videogioco da solo. Lo sport è normale che ci sia l'avversario. E poi le cose possono andare bene o male. Ma se non educhi a questi bambini quando fanno la partitella, lascia che litighino loro. Questo è assolutamente fisiologico, che lì dicono i genitori è demenziale.
Però è sempre stato così. Io ricordo anni fa, ma non credo di averlo sentito solo io, un dirigente, stiamo parlando del Vigevano Calcio, un dirigente sportivo che credo non ci sia nemmeno più, diceva sempre a proposito del settore giovanile: dall'anno prossimo bambini orfani. Nel senso, era una battuta macabra, ma a dire almeno non abbiamo
su queste cose di calcio. Ho visto anche recentemente un'intervista di uno dei dirigenti sportivi che dice: no, io adesso i genitori li metto tutti attorno al
esatto,
campo di calcio,
sì,
seduti
al
in
perimetro,
modo tale che in qualche modo partecipino. Sì, ho capito. Ma voglio dire, il problema non è l'educazione dei bambini, è l'educazione dei genitori.
Sì, sì.
Ma che cavolo ci hanno in testa quelli che pensano di doversi fare valere per una partita under 17? Cioè, ho capito che non vale niente nella vita, ma non dirmelo in maniera
ma
così
facciata,
ecco.
Anche prima, per te. Succede anche prima, e a me è capitato di vederlo nei campetti di basket under 11, spezzagli la gamba. Spezzagli la gamba, capito?
Se ne sento la scorsa settimana, no, abbiamo avuto una testimonianza proprio ciò che raccontava adesso Davide, di un arbitro che ha detto: io non faccio più sedere i genitori sugli spalti, li metto a bordo campo. Insomma, non so se questo risolve il problema. È anche un peccato che si arrivi a questi livelli, no Andrea? Davvero dobbiamo arrivare a tanto, alle partite a porte chiuse?
Non dimentichiamoci che la signora Thatcher risolse il problema degli hooligans dopo l'Eisel, chiudendolo, dicendo: stop, voi per un anno non dovete neanche farvi vedere, chiudiamo gli stadi. Non giocavano neanche negli oratori, sempre che in Inghilterra ci fossero gli oratori. Quindi qualche provvedimento andrà preso per risolvere questo problema. E stiamo parlando però dei campionati, degli stadi, degli incidenti. Quando nello stadio tu vedi uno che cade, si fa male e senti una parte importante del pubblico che grida "devi morire", ecco, è una cosa aberrante,
sì.
No? È una cosa aberrante. Ora, soprattutto noi ne parliamo in questo giorno triste per chi ama lo sport, perché ci ha lasciato un grande campione dello sport, no? E un grande uomo come Zanardi, ne avete parlato, ho sentito prima, molto bello tutte le varie testimonianze. Però vi ricordate che domenica scorsa, parlando di calcio, c'è stato un intervento molto interessante e istruttivo di un arbitro o un ex arbitro,
Bonfrisco,
sì, bravo, che ci ha citato proprio episodi legati alla sua esperienza anche giovanile di questo genere, no? Con i genitori che intervengono del resto, scusate, ma quante volte diciamo che adesso a scuola il genitore va non per sentire come va tuo figlio in una determinata materia, ma per protestare, e in qualche caso è successo anche menare il professore che gli ha dato un brutto voto.
Sì. Allora, ci colleghiamo per qualche istante con credo che il clima lì sia migliore, con la strada Milano. C'è il nostro Andrea Salvati, poi sentiamo gli ascoltatori al telefono. Andrea, ci sei?
Ciao, mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro.
Eccoci.
Dove sei? Vedo in Piazza Duomo. Piazza Duomo.
Certamente, buongiorno da Piazza del Duomo di Milano, dove manca sempre meno alla partenza della Stramilano, qui dietro i nostri ascoltatori di RTL 102.5 che sono pronti a prendere il via della Stramilano edizione numero
5.
Numero! Mi è chiaro, è l'edizione 53. Io, se non avete nulla in contrario, continuerei fino alla 54esima, sarebbe una cosa bellissima. Allora,
facci sentire qualcuno di loro l'entusiasmo.
Allora, sono tantissimi. Prego, vieni anche, aspetta che il mio staff mi accompagna. Allora, ne abbiamo presa una a caso, ma perché è l'unica che è vestita d'arancione rispetto agli altri che sono vestiti di verde, quindi, però anche perché viene una situazione, attenzione cara, perché vedete che lei ha lo zainetto, perché è pronta non solo la Stramilano ma la Stratriathlon oggi. Tu sei?
Anna,
da dove arrivi?
Da Besana Brianza.
E sei venuta a piedi da Besana Brianza fin qua?
Metropolitana.
Questo potrebbe essere passibile di squalifica.
Perché?
Perché comunque contratti in metropolitana con lo zainetto, quindi pronta anche al tuffo nella darsena per uscire dall'altro lato. Allora, non credo che sia la prima volta che tu fai queste attività.
No.
Qual è il tempo che tu speri di riuscire a fare quest'oggi?
Vorrei fare un buon tempo, però so che oggi c'è veramente tantissima gente, per cui penso di non farcela sotto l'ora. Pazienza, ce la prendiamo con filosofia, ci divertiamo e è una buona domenica a tutti.
Perché oggi sono, pensa, più di 63.000, il numero esatto è 63.247, sold out totale, volevo arrivare a 2,50, però gli ultimi tre, insomma, oggi poi per circostanze non sono potuto venire. Comunque sold out totale per questa edizione numero
53.
Adesso
numero...
l'abbiamo sentito.
Bravi.
Adesso l'abbiamo
avete
sentito
capito?
Meglio.
I nostri ascoltatori.
Allora, la mezza maratona è già in corso, è partita da Piazza Castello alle 8:30 e poi come ci raccontavi anche prima, due percorsi, uno da 10 km, uno da 5, con partenza intorno alle 10 proprio da lì da Piazza del Duomo. Torniamo a collegarci tra poco. Grazie Andrea.
Ciao, a dopo.
Grazie.
Ciao, che bella però Milano col sole e fare una maratona, una mezza maratona e poi la Stramilano, la non competitiva, è tutta un'altra cosa. Torniamo sul sull'argomento dell'indignato di quest'oggi. Marco da Cremona, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, ciao Marco.
Ex arbitro, giusto?
Esatto. Beh. Ho arbitrato 850 partite per la sezione Cristian Bertolotti di Crema.
Ok.
Ma in che categoria arbitravi?
Massimo che sono arrivato, ho fatto la serie C femminile e dopo degli uomini ho fatto la seconda categoria per limiti d'età, perché ho iniziato a 31 anni a arbitrare, più di quello non potevo.
Quindi seconda categoria maschile, siamo in ambito dilettantistico, giusto?
Giusto.
Ok. Prego.
Senti, che pensi tu di questa vicenda, di questa questione di cui stavamo parlando?
Niente, quando c'erano, noi facevamo una riunione settimanale e quando c'erano i ragazzi giovani che avevano un po' di paura ad andare a arbitrare, ovviamente il presidente le diceva sempre: non portate i genitori, non portate i parenti, piuttosto portate un vostro collega, perché le situazioni che si creano durante la partita sono diverse. Io ho portato mio papà diverse volte, però ovviamente lo lasciavo diciamo 200 metri prima di entrare al campo sportivo e veniva in incognito, perché le situazioni sono difficili da arbitrare, soprattutto il ragazzo in campo che vede i genitori abbrontolare in tribuna non arbitra tranquillo.
Però è incredibile questo, cioè il fatto che uno debba arrivare in incognito.
Ma anche i genitori devono immedesimarsi un po' nell'arbitro. Nel senso di dire, io anche se mio figlio prende le parole e ripeto, non è corretto assolutamente, è da condannare, devo stare zitto. Perché oltre alla mia incolumità che sono in tribuna, che probabilmente non c'è nessuno che mi difende, mio figlio o mia figlia veramente ne risentono, non si sentono tranquilli a arbitrare.
Certo. Davide, Andrea?
Non solo non si sentono tranquilli, ma non crescono. Cioè, in questo modo, cioè, questa specie di cappa che il genitore esercita, poi vi impedisce o comunque rende più difficile la crescita delle persone. La cosa incredibile è che noi, diciamo, quando eravamo più ragazzi, invidiavamo in qualche modo il sistema anglosassone, delle scuole, dell'università anglosassoni, perché comprendevano lo sport come parte stessa della formazione, cosa che da noi, almeno a scuola mia, c'era l'educazione fisica, ricordo che alle elementari la facevamo direttamente al banco, cioè non c'era uno spazio, quindi ti alzavi, diciamo, alzate le mani, abbassate le mani. E l'educazione fisica faceva parte dell'educazione perché? Perché è un'educazione alla competizione sana. Se gareggiano proprio con il coltello fra i denti, ma il concetto è devi fare di tutto per arrivare primo, le regole sono queste. Quando cominci a mettere in dubbio le regole, ma che corri a fare? Cioè perde senso anche lo sport, non so se è così, la vede anche chi allo sport dedica la vita, ma a me pare evidente.
Marco?
Esatto. Perché anche il ragazzo di 16 anni, 17 anni non cresce tranquillo, cresce sempre con alle spalle i genitori.
Certo.
Almeno a me hanno insegnato così. Io le dico che io ho cominciato che avevo 30 anni compiuti e sono cresciuto molto.
Okay. È chiaro. Marco, ti ringraziamo per essere stato con noi. Un abbraccio.
Grazie a voi, salve.
Ciao, ciao, ciao. Però ciao, vedi, quello che raccontava Marco, lui diceva l'effetto che tutto questo ha sull'arbitro, ma voi pensate all'effetto che tutto questo ha sui ragazzi in campo, cioè i genitori in quel momento stanno tra virgolette educando, perché stanno facendo vedere un qualche cosa che non dovrebbe essere visto, e non è solo il calcio, attenzione, anche nella pallanuoto.
Beh, no, ma non, nel senso, certo, però devo dire che ovunque, il calcio un po', perché magari lo sport è con più tifo, cioè, il fenomeno emerge, no, in maniera
è quello più numericamente diffuso.
Scusate,
anche
voi adesso a Roma ci sono gli internazionali di tennis, uno dei più importanti eventi tennistici a livello mondiale, no? Bellissimo spettacolo, straordinario, eccetera. Ma guardate che una volta nel tennis, se uno faceva un fischio, l'arbitro interrompeva un attimo la partita, quello sulla sedia, no? E diceva silence please, silenzio prego. Adesso persino nel tennis, che insomma è uno sport di un certo elite, no? Elitario rispetto ad esempio al calcio, non c'è dubbio che c'è una situazione completamente diversa rispetto al passato.
Ma non, cioè, durante mentre la palla è in aria, poi alla fine
perché
puoi
quello è, cioè. Però a volte di fronte a un bel colpo, di fronte, e c'è l'aggressività nei confronti dell'avversario che magari è di una nazione diversa. Ad esempio, se c'è un italiano in campo e uno spagnolo, tanto per fare degli esempi concreti, esiste il tifo. Nel tennis non dovrebbe esserci la parola tifo, dovrebbe esserci la condivisione della bellezza di un determinato sport. Cioè, diciamo che la contaminazione della violenza nel calcio si è diffusa un po' in tutti gli sport. Barbara prima citava la pallanuoto, io da ragazzo ho fatto pallanuoto, ce ne dicevamo di tutti i colori in piscina, però devo dirvi la verità, i genitori fuori stavano zitti o chiacchieravano fra di loro.
Certo. Allora sentiamo Domenico che ci ha raggiunto al telefono. Ci sei, Domenico? Buongiorno.
Ci sono, buongiorno a voi.
Ciao, ciao Domenico.
Grazie per l'opportunità che mi date.
Dove sei?
Io sono di Caltanissetta, sono presidente della sezione arbitri di Caltanissetta.
Prego.
Beh, di episodi di violenza purtroppo ne sentiamo tutti i giorni. Non solo nei confronti degli arbitri, ma come si diceva poco fa, nei confronti degli insegnanti, degli educatori in genere. Probabilmente il rispetto delle regole non è più di questo tempo. Ci ricordiamo più di un errore di un arbitro che magari di un calcio di rigore che un nostro calciatore preferito ha sbagliato e magari non ci ha dato la possibilità di vincere un campionato del mondo, per esempio. Nella sezione di arbitri non facciamo solo tecnica. Ci occupiamo del rispetto delle regole, ci occupiamo di rispetto delle persone, facciamo solidarietà, facciamo beneficenza. La mia sezione in particolare è stata chiamata a fare il primo fischio a Niscemi subito dopo la frana.
Certo.
Abbiamo riaperto lo stadio con un nostro arbitro che ha dato il primo fischio. Sempre a Niscemi, due settimane fa, abbiamo fatto un quadrangolare di beneficenza. Noi togliamo i ragazzi dalla strada. Quando i ragazzi stanno in sezione sono tranquilli perché sono con noi, non sono per strada, e per strada sapete che ci sono tante distrazioni.
Certo, questo vale anche per i ragazzi che praticano sport, no? Si dice sempre, se sei al campo sportivo ad allenarti non sei in strada a fare altro. Però,
perché non si accoltellino al campo sportivo?
Esatto, il punto è proprio questo. Voi avete rilevato negli ultimi anni, ma proprio in termini statistici, un aggravarsi di questa situazione di pericolosità per gli arbitri quando li mandate nei campi?
Assolutamente sì. Io sto in tensione soprattutto la domenica, quando ho i ragazzi che vanno ad arbitrare, aspetto l'ultimo arbitro che rientri a casa, che mi manda, li ho obbligati tra virgolette a mandarmi un messaggio, un vocale o una telefonata per farmi stare tranquillo che tutto sia andato a posto. Guardate che è invivibile una situazione di questo genere, ed è incredibile, perché parliamo di sport, ci dovremmo divertire. Io toglierei i punti in classifica, non farei punti in classifica. Farei punti fair play, farei punti però farei questo, vincere chi vince la Coppa Disciplina.
Ma poi, scusi, stiamo parlando di sport dilettantistico. Cioè, qui non stiamo parlando, sai, i professionisti, lì girano un sacco di soldi, le scommesse, perché parliamoci chiaro, nel mondo dello sport le scommesse sono all'ordine del giorno, chi ha seguito l'inchiesta del calcio scommesse in quel di Cremona, la città del nostro Enrico Galletti, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Però qui stiamo parlando di divertimento, stiamo parlando dell'andare la domenica mattina a giocare e a divertirsi, e questo è quello che è inquietante. Se lui deve aspettare l'ultimo messaggino per essere tranquillo e andare a letto magari serenamente perché ha paura che uno dei suoi giovani arbitri possa essere stato in qualche modo aggredito o colpito, eccetera, beh, questo è la fine dello sport, è la fine di tutto. Però questa cosa qui, guardate, non è solo nello sport. Purtroppo la situazione sta diventando drammatica anche e soprattutto in un determinato mondo. L'abbiamo detto tante volte, nelle scuole.
Però perdonatemi, lancio questa provocazione, no? Tu dici togliamo le classifiche, togliamo i punteggi, diamo i punti fair play, eccetera, eccetera. Ma come facciamo poi a creare un settore giovanile competitivo e dei campioncini, permettetemi, perché poi ci lamentiamo che sono 12 anni che non andiamo ai mondiali, perché non coltiviamo i settori giovanili. Fino a un certo punto delle categorie giovanili, questo in tutti gli sport, non c'è la classifica, non c'è il punteggio, di base giocano tutti i bambini. Però poi dai 12 anni a salire e lì si fa selezione.
No, ma è anche competizione che teoricamente dovrebbe essere una cosa sana, perché poi viene rovinata, ma la competizione in sé.
Vincere piace a tutti, perché, giocare bene per vincere è un obiettivo.
Tre mondiali siamo fuori in questa condizione, non una condizione ipotetica. Infatti. Quindi diciamo che abbiamo la prova approvata, che non è che poi porti fortuna, non è che aumenta la, diciamo, la grinta, la diminuisce, la imbastardisce, la corrompe e quindi rende più debole.
Grazie Domenico.
Grazie a voi.
No, che poi Domenico ha detto una cosa fondamentale: ci si ricorda di più dell'errore dell'arbitro che non del clamoroso errore sul dischetto di un nostro campione.
Allora, messaggi al 378 378 1025.
Si sta imbarbarendo tutta la società, compreso lo sport. L'ignoranza dilaga, vero tutto, ma perché questi genitori danno il peggio di sé davanti ai figli in quel contesto? È la stessa cosa magari degli odiatori dei leoni da tastiera, ti senti impunito, no? Chi può farmi qualcosa? Cosa fanno? Perché per strada tu non ti comporteresti così.
Ci torniamo tra poco, state con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
I fatti miei, nudo, chissà cosa cerco dentro un display, e non mi va di pensare forse all'effetto della TV, la notte sembra il mattino ma che cretino, non bevo più, come cerco l'autotune, mi rimane in testa. Però si vede il mare, non stiamo così male, corriamo forte sopra le paure e il panico per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti pazza musica, pazza musica, pazza musica.
Mamma mi diceva non ti fare male, esci solo con i criminali. All'inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare. Sei l'unica, non ci casco più. Voglio una pazza musica, post sex blues. E non mi va.
fatti pensare, forse è l'effetto che mi va su. La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più quelle cose che vuoi tu. Ma che mal di testa, Madonna o Gesù, però si vede il mare, non stiamo così male, corriamo forte sopra le paure e il panico per mandare tutto al diavolo. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica.
Elodie insieme a Marco Mengoni, pazza musica, sono le 9.40 in questo istante nella domenica dell'indignato speciale.
Allora andiamo da Francesco, ripartiamo da te al telefono. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Prego, a te.
Io desideravo prima dire una cosa, io sono nel mondo del calcio, del calcio a 5, nelle doppie veste di allenatore delle giovanili e di commissario di campo. Non sono d'accordo con quello che prima ha detto un arbitro, uh-huh, che il genitore dovrebbe restare a casa, ma sarebbe una sconfitta. Il genitore dell'arbitro, perdonatemi, dovrebbe restare a casa, ma perché? Io posso andare a vedere mio figlio che gioca, il genitore dell'arbitro perché dovrebbe restare a casa? I problemi li provo con i genitori. Io sono stato aggredito più volte da genitori e la cosa che più mi ha reso contento e felice è che alla fine venivano i figli a scusarsi, mentre i genitori continuavano nella loro pesca.
Parliamo di figli di anni?
Parliamo di giovani. 15-16 anni,
ecco, che riescono a rendersi conto della gravità e a mettere una pezza.
È normale,
sul
mentre col genitore si continua a parlare e lui dice che è giusto quello che ha fatto. Ma qua non si parla di sport, di calcio, di basket, di pallavolo. La violenza ormai è nel nostro quotidiano, purtroppo. C'è una mancanza di cultura totale, l'ignoranza regna sovrana. Qualcuno di voi ha detto pure.
Da dove origina, secondo lei, questa roba?
Origina proprio secondo me da una mancanza di cultura tremenda e tante volte secondo me per le mie esperienze.
Ho capito, ma che cos'è che in Italia degli anni 50 o 60, dove peraltro si cominciava a spararsi per strada, dovrebbe aver dato maggiore cultura? Cioè, cos'è successo? Quando è successo? Se uno dice è sempre stato così,
guardi,
un conto. Se uno dice
ultimo secondo
così,
me le frustrazioni genitoriali sono aumentate. Per quello che vedo io sui campi, è assurdo che un genitore urli dalle tribune, come diceva prima qualcuno in studio, spacchi la gamba, uccido l'arbitro. Io ho giocato pure a calcio, le posso dire che 30 anni fa non c'era questa violenza che c'è oggi.
Ma io guardi, 30 anni fa, sì, o giù di lì, un po' di più per la verità, andavo a scuola e facevo a quell'epoca era a pallavolo. E, sai cos'è? Che quando noi giocavamo i genitori erano a lavorare.
Guardi, mio padre veniva a seguirmi, non si è mai permesso di discutere, sì, litigare, appunto, con nessuno. Per me, le chiedo scusa, dottore, se l'interrompo. Il rispetto verso l'altra persona, sia esso un arbitro o uno stesso carabiniere, uno stesso calciatore, c'era. Oggi questo, sì, rispetto non c'è nella società,
quello,
rispetto
quella è una
quotidiana.
Cosa diversa, è una cosa diversa però da quella che diceva lei prima, secondo me, cioè relativa al livello culturale, è una questione diversa, è il principio di autorità. Che
senza dubbio, dire, anche
io,
questo.
Io sono stato quando ero a scuola sono stato sospeso e avevo ragione io, cioè era evidente che ci avessi ragione. E mio padre mi ha detto: Eh no, c'ha ragione il professore, dice perché? Perché è quello che ti ha potuto sospendere, questo. Punto. Perché in effetti era una logica, diciamo, assolutamente ferrea. Tu non puoi sospendere
però,
me, tu puoi sospendere
la logica. Però qualcosa non funziona, dottore, qualcosa non funziona e non sono neanche d'accordo con quello, anzi, sono d'accordo, qualcuno nello studio ha detto se non c'è l'avversario non gioca. Io vi lascio dicendo una cosa, un mese fa in Calabria, io sono, diciamo, da Soverato, è stato aggredito da parte di un presidente durante una partita delle giovanili. Un ragazzo, un arbitro, a cui è stato rotto il setto nasale. Gli arbitri, giustamente, la settimana dopo non sono presentati in campo. Non si gioca, sì, se non c'è l'avversario, ma ci sono gli arbitri, non si gioca.
Sì,
ci vogliono pure delle regole più ferree. E il genitore
non è tanto questione
non deve
delle
mettere
regole. Aspetti una, non ci abbia fretta. Prendi il fischietto. Non è questione tanto delle regole, è questione anche della convenienza. Cioè, il concetto di principio d'autorità, mentre lei parlava qualcuno ci ha scritto dicendo beh, è stato il 68. Il 68 aveva
politico.
Nel suo interno un principio di autorità assoluto.
Ovviamente.
Guardate, il 68...
Anche esagerato
perché il 68 c'aveva i capetti e i capetti comandavano, altro che principio di democrazia. Il problema non è quello, perché poi si può essere d'accordo con... Il problema è il progressivo smidollamento dell'autorità, per cui io non riconosco nessuna autorità. C'è quello che non sa niente di medicina, googola e dà addosso al medico. Ma
quello
che sei scemo?
Ecco,
per esempio, quelli che non sempre dicono qualche cosa, la dica, prego.
Mi dica, no, non ho capito.
L'autorità è proprio la non convenienza nella vita collettiva. Io non sono esperto, Andrea se lo ricorda, chi è che disse rigore è quando arbitro fischia?
Boskov.
Era una logica ferrea, cioè perché la regola è questa, appunto. Dopo che tu puoi disperarti, puoi gioire, puoi fare quello che ti pare, ma la partita va avanti in quelle condizioni. Se sei più forte e vincerai la prossima volta, avrai un'altra occasione.
Sì, Davide, è bellissimo quello che stai dicendo, ma è filosofia. Stiamo parlando di
filosofia, è la convenienza della vita.
Ma stiamo parlando di...
Sentiamo Francesco, vai.
Ma quello che dice lei è vero, ma io ho visto genitori accanisti con l'arbitro anche quando l'arbitro ha fatto regolarmente, diciamo, svolto il suo ruolo e il suo dovere. E qua no, si parla proprio
il concetto non è che se hanno diritto ad accanirsi se non l'ha fatto regolarmente,
si
finita,
si fanno giustizia.
E i figli chiedono scusa per quello che stanno
sì, questa è una cosa molto forte che ci hai detto, allora, molto forte, perché oggettivamente
ed anche speranza,
quando un ragazzino di 14 anni mi viene a chiedere scusa. Quando il ragazzino di 14 anni chiede scusa a me, che ne ho 57, e il padre continua invece nella sua aggressione verbale, abbiamo finito.
Sì, sì. Il padre fa una figura,
sì,
diciamo così,
di
palta. Guardi, vorrei raccontarle che molti anni fa, allo stadio di San Siro, credo fosse ancora quello senza il terzo anello, la copertura, insomma, c'era un signore, no? Vestito sempre molto elegante, cravatta, cappotto in inverno, eccetera. Quando iniziava la partita, faceva avanti e indietro, proprio perché all'epoca era diverso, no? L'organizzazione anche dei posti da sedere, eccetera. Faceva avanti e indietro e instancabilmente e inevitabilmente incominciava contro il guardialinee, non contro l'arbitro, perché il guardialinee ovviamente era più vicino, no?
Ovvio.
E gli diceva: lo sai che sei un cornuto? Lo sai che tua moglie ti tradisce? Qualche spettatore a volte diceva: ma scusami, ma perché rompi le scatole qui? Segui la partita tranquillo. Ma poi cosa ne sai? Magari quello non è manco sposato, no? Ecco, però era un caso patetico, cioè veniva considerato...
Lo zimbello.
Beh, però scusa, arbitro cornuto era il must negli stadi, che al giorno d'oggi, perdonami, fa sorridere.
Penso
dai.
Che Andrea non abbia riportato a livello letterale quello che diceva.
No, okay, sì. Però il classico arbitro cornuto adesso, dai, è una carezza.
Tua moglie
eccetera.
Ma anche tua madre. Tutti. Ma adesso sono carezze. Ti leggo questo messaggio. Sono stato arbitro, un allenatore di giovanissimi, quindi credo sui 15 anni, anni, ha estratto un coltello e voleva colpirmi. Sono stati chiamati i carabinieri.
Incredibile.
Capito?
Questo è. Allora, Francesco.
Di tutto, c'è anche un messaggio che arriva, credo, da una signora, anche se non si firma, che è bellissimo. Dice: nella squadra dove giocava mio figlio i 10 anni, qualche mamma andava a letto con l'allenatore perché il figlio giocasse. Qualche.
Sì.
Cioè sono un...
No, allora, secondo me era molto bello l'allenatore.
La signora si sentiva esclusa. Allora volevo suggerirle, signora, l'ipotesi che a me sono concesso che uno debba scusarsi, e che probabilmente quella, diciamo, era una scusa,
esatto,
diciamo, quella del figlio, diciamo, c'era una
me...
vocazione pregressa, perché se no non si spiega.
Grazie Francesco, grazie
a
mille.
Voi, grazie.
Grazie. Michele, benvenuto.
Buongiorno.
Ciao Michele, da dove ci chiami?
Da Napoli.
Vai.
La provincia San Giorgio a Cremano. Allora,
prego.
Io dico che non esiste più quello che è il merito. Cioè, prima esistevano quelle che erano le leve calcistiche, leve del basket, le leve di qualsiasi sport, d'accordo? Dove si andava lì, si provava, se eri bravo rimanevi nella società, se eri bravo con il tempo ti passavano a quelle che erano le società che avevano le categorie superiori oppure avevano le attrezzature, le strutture molto più avanzate. Adesso no, sono tutte scuole calcio, scuola di basket, scuola di pallavolo. Bisogna pagare. Il gioco, lo sport per me è un diritto di un giovane, di un ragazzino, cimentarsi a fare un qualcosa, competere con gli altri oppure fare squadra con gli altri.
Però d'accordo? C'è questo diritto, dai, non è che non ci
no,
sia.
No, però
più.
Scusami, attenzione, tu dici scuola calcio, lo dico perché mio figlio era iscritto, e non facevano campionati. Che secondo me era da una parte una grandissima cosa, dall'altra, come dicono in tanti, non c'è la competizione, non c'è eccetera eccetera.
Allora, il presupposto è quello, d'accordo? Si incomincia
e non
così.
Va bene.
Poi dopo c'è la squadra di diciamo così degli esordienti, dei pulcini, e chi ci va? Chi ci va? Quello che poi alla fine esce fuori il papà con la giacchetta e dice: sai, io ho una società, potrei farti la felpina per tutto quanto, va bene. Allora vedi sempre il figlio di quello che sta in prima linea, oppure se ne esce l'altro che dice: non so, ti serve il completino per la trasferta, io conosco uno sponsor, e si va avanti
però,
così.
Vabbè, dai, non
nelle,
è questo,
però
dai.
Perdonami, soprattutto nelle squadre piccole,
no,
dilettantistiche nei paesi, questo è sempre successo.
Sì,
cioè
ma...
quello che ha la macelleria del paese che sponsorizza, fa le magliette alla categoria esordienti,
punto stop.
Però non c'era naturalmente il campione, scusa, casomai qualcuno diventasse campione l'altro. Perché quello lì, quello che fa così rovina il figlio, come quello che, diciamo, quelli famosi che hanno preso la licenza con i fiori e consistevano nel portare i fiori alla maestra, e significa condannarsi per la vita all'analfabetismo. Cioè queste sono tecniche specialistiche per cercare di rovinare i propri figli. Il
sì,
tutto
però
per
se
cosa?
Noi stiamo
per portare,
parlando,
diciamo così, con qualche contributo al proprio amor proprio. Ho vinto, che hai vinto?
Sa cosa c'è?
Mi concedete
una, volta...
una cosa? Mi concedete
sì, prego,
una replica?
Sì,
per certo, quanto riguarda certo, quello, se vogliamo che i genitori rimangano fuori da certe situazioni, bisogna metterli fuori, ma proprio fuori dal campo, cioè sugli spalti, ma non si devono avvicinare manco alla rete per fare certe considerazioni, oppure nel post partita. D'accordo? Perché non sono tecnici, sono genitori, è normale che si schierino. Cioè, si schierino a favore dei propri figli, punto primo. Punto secondo, la FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, ci sta dando quella che è una lezione a tutti gli sport italiani, pur non avendo strutture adeguate al 100% su tutto il territorio nazionale, sta portando avanti una politica giovanile che fa sì che questi giovani vadano avanti e vadano a competere in situazioni europee, mondiali, d'accordo? Noi queste cose col calcio le stiamo vedendo con la 17, con la 15, ma quando questi ragazzi si fanno un po' più grandi e vanno a fare un campionato di Serie C e trovano i Matusalemme che vanno lì per prendersi lo stipendio di categoria e danno calcio e non gli danno consigli a questi ragazzi, scusatemi, ma che formazione è?
Questo ha a che vedere col sistema,
appunto,
più che col tifo,
col calcio, però, esatto. E infatti voglio dire, non è un caso che dopo il terzo mondiale mancato qualcuno si è fatto venire in mente che forse andavano presi e messi fuori quelli che dirigevano la baracca. Il problema non è quello, lo sport lo fanno i giovani per definizione, a parte che diciamo, anche noi, Andrea, possiamo fare lo sport, ma così a livello, diciamo, per tenerci in forma.
E con cautela.
E con cautela, il famoso orgasmo polmonare che comporta così anche l'infarto sul posto. Però sono le competizioni sono sostanzialmente tra i più giovani. Quando un meccanismo si inceppa è questo, però per tornare ai genitori, perché da Venaria quello siamo partiti, non è tanto tenerli fuori, bisogna mettergli dentro la testa che quel meccanismo lì che a loro sembra giusto rovina i loro figli. Allora voi siete genitori che si comportano, sono la causa della rovina dei propri figli, perché o gli tocca vergognarsi dei genitori, che è una brutta cosa, o gli tocca dire vinco, ci partecipo perché papà o mamma hanno fatto questo o quell'altro, perché quello ci ha messo i soldi, ma perché è garantito che nella vita sarai una fetecchia, garantito, cioè non è neanche una probabilità, è sicuro, perché quell'altro che diciamo così non aveva questo sciocco vantaggio si è dato più da fare e vince.
Grazie Michele, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
Ciao Michele.
Ciao.
Torniamo alla Stramilano. Allora, tra pochi minuti partono i due percorsi da 5 da 10 chilometri. Qual è l'atmosfera in Piazza Duomo? Andrea Salvati.
Lo stiamo collegando adesso. Eccolo qua. Lo stiamo collegando.
Andrea, ci senti?
Eccoci, ben ritrovati. Siamo qui proprio in Piazza del Duomo sulla linea di partenza. Poco fa l'esecuzione da parte della banda dell'inno di Mameli, grande emozione. C'è stato prima anche un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi, insomma il campione scomparso nelle scorse ore, che sapete ha avuto due vite, una da più di due vite, una da pilota di Formula 1 e poi una da atleta anche con l'hand bike, insomma medaglie d'oro alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, quindi è stato un bel momento per ricordarlo. Alle mie spalle vedete tutto pronto, mancano credo 4 minuti al via di questa 53esima edizione della Stramilano. Qui dietro ci sono pronti i militari per sparare il colpo a salve di cannone. Vedete proprio qui sotto la nostra postazione che darà il via alla Stramilano edizione 2026. Rimanete su RTL 102.5 perché poi andremo anche all'arrivo e vi faremo vedere l'arrivo di questa Stramilano.
Molto bene, grazie, una bella domenica anche a Milano e allora continueremo a raccontarvi la Stramilano e tra poco torniamo anche da voi.
Anytime you want to, you can tell me.
Groovy Kind of Love, Phil Collins su RTL 102.5 alle 9.59. Allora, nella prossima ora dell'indignato speciale cambiamo tema, manterremo la finestra con la Stramilano aperta. E di cosa parleremo?
Il caso Garlasco, le ultime notizie che vogliono il 6 di maggio, quindi mercoledì, convocato in procura Andrea Sempio, che sembrerebbe a questo punto essere l'indiziato numero uno, non più in concorso in omicidio, ma probabilmente l'imputazione è proprio questa. Sarà davvero così? Risponderà alle domande in procura? Ricordiamo che già un anno fa venne convocato e gli si avvalse della facoltà di non rispondere.
Insomma, la nuova svolta nel caso che è diventato popolare, perché tutti meno male ci buttano l'occhio, sarà la svolta decisiva, ecco, per fare giustizia su quel caso. Faremo una serie di riflessioni anche con voi, ovviamente, nella prossima ora. 02 25 15 15, vi aspettiamo qui. Dieci e cinque minuti, la domenica dell'indiziato speciale, domenica 3 maggio 2026, il caso Garlasco e questa nuova svolta che potrebbe essere decisiva.
Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per un rifiuto d'amore, questo per delle avance non corrisposte, con anche una serie di aggravanti della crudeltà e motivi abietti.
Oggi i giornali raccontano di questi 3.000 messaggi, sì, su internet. Tra
però
18...
non a Chiara Poggi.
No, tra i 18 e i 20 anni ero, ha scritto, ossessionato da una ragazza, quindi questo aggiunge degli elementi ulteriori. Ne parliamo.
Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania, per la gente l'orrore. E non si parla più della grande mania, per te il dolore. Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Per cosa, scuse sempre sbagliate, mi hai protetto in quelle nottate di vita. Vera, 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 vera. Non ho mai detto che la nostra vita era nera, 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 sempre vera.
Cominciare ogni volta da zero, perché ogni volta finisce così. Spegni le luci, i lustrini, il silenzio è un'offesa. Anzi, è come una lama, trafigge la schiena. Usavi il cuore tu, che follia. Per la gente è normale se ti rialzi su, che volete che sia. Per te il dolore. Ama come fosse l'ultima preghiera, paga come fosse l'ultima cena. Avrei voluto risparmiarti la scena di una stella che si spegne in cantina.
Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Tra per cosa, scuse sempre sbagliate, mi hai protetto in quelle nottate di vita. Vera, 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 vera. Non ho mai detto che la nostra vita era nera, 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 sempre vera. E non è una condanna da scontare, mi buttai nel vuoto ed imparai a volare. Sul filo con sotto il burrone, senza protezione, senza approvazione. Perché ho scelto io di impazzire, amare, dare tutto, morire. Oh. Superstar
3 milioni e neanche un gesto d'amore. Tante cose, scuse sempre sbagliate, mi hai protetto in quelle nottate di vita. Vera, 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 vera. Non ho mai detto che la nostra vita era nera, 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 sempre vera.
Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar qui su RTL 102.5 alle 10.09 nella domenica dell'Indignato Speciale.
Allora Davide, Andrea, questa nuova svolta nel caso Garlasco, un caso che lo dicevamo, anticipavamo, è diventato estremamente popolare, per qualche motivo l'attenzione pubblica è enorme su questa vicenda, sulla riapertura di questo caso, perché ricordiamo che in carcere c'è Alberto Stasi da diversi anni e anche no, a lui vanno le procure, cioè se si scoprisse che in carcere da 10 anni c'è una persona che poi si rivela innocente, certo non sarebbe la prima volta, ma senza dubbio sarebbe un dramma. Qual è il vostro punto di vista su questa vicenda?
Ma guarda, questa vicenda segna il fallimento di un certo modo di fare giustizia, di raccontare la giustizia, e quindi mette in crisi sia quella che è il nostro mondo, il mondo mediatico, il mondo del giornalismo, e anche, lasciamo perdere gli esperti, perché qui vedi gente in televisione che parla del caso Garlasco dopo aver parlato per giorni del caso Covid, dell'Ucraina e di Gaza, eh? Quindi sono tutti esperti, storici, lasciamo perdere. Ma bisogna ricordare una cosa: quando si dice la procura di Pavia ha deciso che l'assassino è Sempio perché ha rifiutato, perché la Chiara Poggi, la ragazza uccisa, ha rifiutato un approccio sessuale. Ma è una sentenza? No. E se il giudice delle indagini preliminari, davanti al quale a breve, speriamo, vada questa vicenda, dovesse dire no, non ci sono gli elementi per configurare questa ipotesi di reato nei confronti del signor Sempio, cosa facciamo? Diciamo, non è stato lui, è stato Stasi? Oppure ritorniamo ai discorsi che si sono sentiti in questi anni, alcuni anche abbastanza ridicoli, no? Cioè, messe nere, si è sentito di tutto. Non dimentichiamoci, e poi lascio la parola a Davide, che il signor Stasi è stato assolto in primo grado, corte d'assise, è stato assolto in secondo grado, corte d'assise d'appello, poi la Cassazione ha detto no, bisogna rifare il processo perché ci sono nuovi elementi, però questi nuovi elementi, che erano ovviamente contro Stasi, in realtà sono smentiti adesso dall'inchiesta della procura di Pavia. Ma vi rendete conto?
Davide?
Allora, bisogna avvertire il pubblico che segue questa commedia che è una sceneggiata che alimenta il mercato della spettacolarizzazione e dell'informazione. Per il resto, quello che vedete è un drammatico scontro tra due procure. E la sostanza è lo scontro fra due procure e due diverse ricostruzioni dei fatti. Gennaro da Napoli ci chiede: ma sarebbe possibile fare un processo a uno nel mentre un altro sta scontando la pena per la stessa cosa? Certo, sì, perché sarebbero due procedimenti diversi, diversi, e distinti. Naturalmente non è possibile che tutti e due l'abbiano fatto la stessa cosa non in concorso fra loro, quindi questo è, quindi dopo si dovrebbe rivedere la sentenza passata in giudicato. Ma dopo cosa? Dopo la conclusione del giudizio sull'attuale indagato. L'attuale indagato, al momento non siamo neanche alle viste della udienza preliminare, il che significa che se vi mettete comodi ci vediamo verso il 2032-33 per riuscire ad avere una conclusione che sia in giudicato da questo punto di vista. Non ci credo, non lo vedo, non succederà. L'altra cosa che si vede e che le cosiddette indagini scientifiche tutto sono tranne che scientifiche, lì è stato diciamo devastata la scena del crimine e poi ciascuno può mettere quello che gli pare. Aggiungo, dopo aver detto le mancanze dei magistrati, anche circa gli avvocati, non ci fanno, non fa una bella figura l'avvocatura, lasciamo perdere l'avvocato in questione, non ci fa una bella figura l'avvocatura. Il processo si fa in tribunale, non in televisione. Non si fa, si fa in tribunale, non alla radio. E nel tribunale il ruolo dell'avvocato difensore, che non è né un amico, né un conoscente, né un complice, meno che meno, della persona che difende, è un tecnico che è tenuto a difendere al meglio delle proprie possibilità e qualità l'imputato, e non è che dice quel messaggio non era rivolto a Tizio anziché Caio, perché l'avvocato non lo sa. Il compito dell'avvocato è quello di dimostrare, cioè di mettere in evidenza che l'accusa non è in grado di dimostrare che quel messaggio si riferiva a quella persona. Voi non ce l'avete il modo per dirmi per certo che stava parlando di quella ragazza anziché di un'altra, e quindi va attaccate, perché così non è una prova. Ma pensare che io vi dica che era un'altra, e quella è la domanda successiva, dice chi era? E non lo so. E allora di che stiamo parlando? Questi processi fatti in televisione, e diciamoci anche la verità, la ricerca della notorietà da parte della toga della procura e della toga dell'avvocato è un imbastardimento della giustizia.
Così come insomma, tutta l'attenzione annessi e connessi, no, a questo caso, ma insomma ci arriviamo tra poco. Andiamo un attimo, torniamo un attimo a Milano, alla Stra Milano c'è Andrea Salvati che ha un ospite, ci chiede la linea. Andrea, è vero?
Eccoci, ben ritrovati. No, non ho un ospite, ho l'ospite, perché sono qui con la madrina di questa 53esima edizione della Stra Milano, ma oltre alla madrina la nostra campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. Oh. Ciao Francesca.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci ha regalato grandissime emozioni solo poche settimane fa a tutti, da Milano a Milano. Che cosa vuol dire per te questa città?
Allora, si riempie, anzi mi riempio di gioia ogni volta che torno qua, e oggi aggiungo anche questa bellissima esperienza da madrina. È bellissimo vedere tantissime famiglie, corridori, appassionati, perché comunque lo sport fa bene, lo sport è vita, e ci riempie il cuore a tutti.
Allora, Francesca è qui anche per l'aeronautica militare, giusto?
Esatto, è il mio gruppo sportivo, il quale ringrazio perché mi ha sempre permesso di fare ciò che amo, quindi pattinare.
Ecco, Francesca, però una domanda che credo ci facciamo un po' tutti, no? Ma perché non corri? Che comunque, secondo me, voglio dire, viste anche le ultime prestazioni, anche senza pattini, secondo me, insomma...
Molto volentieri, mi piace anche, infatti ho fatto magari una promessa, alla prossima edizione mi voglio cimentare nella corsa, e solo che questo, ovviamente, essendo madrina, non ho trovato il momento giusto.
Avete qualche domanda da studio per la nostra Francesca?
No, io voglio solo sapere se ha sparato il colpo del cannone, perché io so che le madrine di norma dovrebbero dare il via. Ha sparato il colpo di cannone o lo sparerà?
Allora, mi chiedono se hai sparato tu il colpo di cannone.
Sì, 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 sì. Sono stata una delle tre, è stato bellissimo, emozionante, e credo che sarà un altro ricordo che porterò con me di questa bellissima città.
Mi piacerebbe. Grazie. Andrea, dimmi. Un'ultima domanda, il dopo Milano Cortina, insomma il ritorno alla routine, visto che lei così l'ha chiamato in un'intervista, no? Dopo quei giorni fantastici, l'incontro con il Presidente della Repubblica, oltre ovviamente alle medaglie, come sono andati i giorni dopo i giochi, cioè quello che non abbiamo visto?
Allora, Francesca, ci chiedono da studio il dopo Milano Cortina, cioè dopo tutto questo, quell'esplosione di emozioni, com'è stato il tuo ritorno alla routine?
Molto frenetico, non sono ancora riuscita a ritornare alla mia routine completa, però fa parte del gioco. A me piace portare la mia esperienza, le mie emozioni, poi anche qui in questa bellissima città, la gente che ti chiede i selfie, ma soprattutto mi dice ci hai emozionato. Questo è una cosa che fa piacere, porterò sempre con me, e sto cercando di prendere tutto il calore possibile del pubblico italiano, che mi ha aiutato anche in gara.
E glielo diciamo anche noi, ci hai emozionato, mi hai emozionato. Grazie a Francesca Lollobrigida.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao, a dopo.
Grazie,
ciao.
Grazie al nostro Andrea Salvati. Torniamo a collegarci dopo dalla Stra Milano. Torniamo invece, sì, al telefono, allo 02 25 15 15. C'è Davide, se non sbaglio, giusto? Davide, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Grazie per questa opportunità di dire la mia su questo tema. Se ne sono stati detti tutti i tipi, io ne vorrei aggiungere solo una, forse, che è una considerazione magari positiva invece.
Prego.
Il fatto che si parli tanto di questi casi forse aiuta gli altri tantissimi casi uguali di ingiustizie di cui non si parla. perché noi adesso conosciamo questo fenomeno gravissimo delle ingiuste detenzioni, di questa vita rovinata di Alberto, però quante altre ce ne sono e non sono mai arrivate agli onori della cronaca. Quindi
noi in questo momento, non conosciamo, noi però scusi, in questo momento noi non conosciamo il caso di mala giustizia del condannato Stasi. Possiamo avere un'opinione. Io personalmente la mia opinione è tecnica. Se uno viene assolto in un grado di giudizio, fine.
Non, sono totalmente d'accordo con questa impostazione.
Però attenzione, in questo momento il cittadino in questione è ancora un condannato in via definitiva, non c'è nessun dubbio.
Non c'è nessun dubbio.
Legittimità.
Per un altro verso, però, il ragionevole dubbio, io sono sempre dell'idea che è meglio un colpevole fuori che un innocente.
Sì, ma il ragionevole dubbio, quindi... attenzione, perché sennò ci confondiamo idee anche noi. Il ragionevole dubbio sta dentro il processo. Nel questo caso, avendo bloccato, perché dopo la prima soluzione la cosa secondo me dovrebbe bloccarsi, però la sentenza che lo ha condannato è al di là di ogni ragionevole dubbio. Quindi il ragionevole dubbio è stato cancellato. Poi lei personalmente può nutrire quello che vuole, ma in termini di diritto è ingiudicato.
Ascolti, io sono un avvocato e proprio per questo provo a fare un salto in là rispetto al tecnicismo della sentenza passata.
La tecnica è importante,
no?
Però.
Lo so, è importante, però attenzione, ho visto troppe volte lavori fatti sulle carte senza esaminare le cose, senza vederle, semplicemente basandosi su un concatenarsi di cose e con le sviste che mille volte avvengono in procedimenti dove sono faldoni con 7000 pagine. Quindi ci vuole un ritorno alla logica anche quando si valutano casi di diritto. È tutto vero quello che abbiamo visto. Io sarei per appunto la non possibilità di ricorso da parte delle procure quando c'è una soluzione in primo grado. La soluzione è fatta, il colpo è sparato, finisce.
Questo addirittura invece, è stato assolto in primo grado e anche secondo.
Tra l'altro con corti d'assise, mi perdoni avvocato, ma con corti di assise, con giuria popolare.
Certo.
E aggiungo un'altra cosa, mi viene sempre un parallelismo col caso di Amanda Knox. Se non fossero intervenuti gli americani, con la loro pressione anche, come dire, forte, diplomatica, quel caso probabilmente sarebbe stato una sentenza passata in giudicato definitivo. Ecco, allora, visto che le corti non sono impermeabili a sensazioni, a emozioni, a sollecitazioni, va benissimo che ci sia attenzione mediatica su questi casi, perché altrimenti sarebbe stato una pietra tombale sulla vita di un ragazzo. Quindi io sono
quello che lei dice è la pietra tombale sulla giustizia. Il vecchio Calamandrei diceva: quando il pubblico supera la sbarra, la giustizia si butta fuori dalla finestra in tribunale. Perché non deve esistere, ma non esiste che in un giudizio debba avere influenza né la diplomazia né l'opinione pubblica. È un'infamia. Purtroppo capita, ma va condannato, non moltiplicato.
Ripeto, io sono tutte le volte che si parla di Garlasco, tutte le volte che si parla di casi incerti, io sono sempre contento, perché è molto peggio il silenzio del rumore.
Ma facciamo infatti, rumore, ma
allora casi, sa quanti cittadini italiani entrano ogni giorno in carcere sull'onda dell'inchiesta mediatica è colpevole? Sa quanta gente è stata infamata e è risultata innocente? Ricorda il caso Tortora, con tutti i giornali e tutte le televisioni infami a dire alla fine ha fatto la fine che meritava? Questa è la giustizia mediatica, è un'infamia, non è una via di salvezza, è un'infamia.
Partendo dal presupposto che la giustizia mediatica è sbagliata e siamo d'accordo, figuriamoci se non sono d'accordo se i processi sono in televisione, puntare al dito, dargli all'assassino, siamo d'accordissimo. Però attenzione, il rischio è che si parli con una sola voce, con la voce dell'accusa.
No, in tribunale non sai che c'è stato pure il difensore.
Allora, c'è stato un magistrato durante il dibattito per il referendum, Putko, che ha detto: il processo si fa per dare all'imputato la possibilità di dimostrare la sua innocenza. Questo è l'atteggiamento che molti magistrati hanno.
È un analfabeta, se l'ha detto, io non l'ho sentito. Allora, se l'ha detto è un analfabeta, lo ripeto, se vuole mi quereli, è un analfabeta perché è l'accusa che deve dimostrare.
Ma io, scusate, non ho capito, Davide, chi è che ha detto questa frase, perdonami.
Allora, io ho sentito Harry John Woodcock.
Intervistato.
Allora, E quindi voi state dicendo la sapete. Io non dico che
non l'ho sentita, ma chiunque la dica è un analfabeta perché è l'accusa che dimostra la colpevolezza, non la difesa che dimostra l'innocenza.
Io ho sentito dire questa frase, spero di averla sentita male, spero di aver sbagliato, ma sono quasi sicuro l'ho sentita con molta chiarezza.
Di solito si dice innocente fino a prova contraria.
È una frase detta e la citazione letterale è: il processo serve a dimostrare l'innocenza dell'imputato. Così l'abbiamo chiarita. Vedo 13 marzo
già è diverso,
2026.
Scusami, perché il processo è diverso, perché allora è sbagliata comunque, però il processo conferma l'innocenza. Cioè, che sia la difesa a dover dimostrare l'innocenza è una frase, sarebbe una cosa di significato diverso e decisamente peggiore. In ogni caso il processo serve a stabilire se le accuse sostenute dalla procura si reggono in piedi oppure no, a questo serve il processo.
Prego. Il povero Vassalli, se fosse ancora vivo e ci sentisse o seguisse tutta questa vicenda, penso che
Sebastiano Vassalli, parliamo di lui? No, di chi
Giuliano,
allora? Giuliano Vassalli, ok.
Rabbrividirebbe, insomma, proverebbe un brivido.
Quindi mi confermate che non ho detto una cosa assurda?
Vabbè, andiamo oltre però. Abbiamo
tu
già
hai chiamato
parlato.
Per avere ragione sulla frase, Davide.
Ho chiamato per dire che nella misura in cui qualcuno viene rinviato a giudizio, viene considerato dall'accusa un pre-condannato. Questo non deve essere, e più rumore si fa sui casi, più rumore si fa sui processi, meno ci sarà omertà nelle aule di giustizia sugli errori, sulle sviste, sulle cose imprecise che sono state fatte. Quindi bene che se ne parli, bene che se ne parli con i colpevolisti e con gli innocentisti, perché almeno questo sarà, è vero, è un processo mediatico, ma io preferisco un processo mediatico dove poi alla fine la decisione la prende comunque il giudice, di un silenzio totale in cui la fine
lei anche detto che sul giudice che ha anche detto lei, l'ha detto lei qui, quindi questo l'ho sentito, che sul giudice questo ha un'influenza. E io penso che questa sia un'infamia. La pensiamo diversamente,
io ho capito quello che dice l'avvocato, cioè se non ci fossero a volte i fari che si accendono su determinate vicende, non ci si occuperebbe delle problematiche. Noi abbiamo un carissimo amico, no? Che si occupa quotidianamente dei casi di ingiustizia, certo. Ne scrive sulla Ragione, ne parla alla radio. I casi sono tantissimi. È vero che poi alcuni diventano più famosi anche perché sono ormai passati quasi 20 anni.
Sì, ma bisogna anche ricordare che nel caso di specie, di quello di cui stavamo parlando, c'è un cittadino che è indagato ed è rappresentato come colpevole da pressoché tutti i sistemi, i mezzi di informazione. Io trovo che sia un'infamia.
Allora, grazie per essere stato con noi, Davide.
Ciao, grazie, Davide.
Grazie. Buona giornata. Grazie.
Sentiamo Valentina al telefono. Ciao, Valentina, ci sei?
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buongiorno, da dove?
Io chiamo da Palermo e volevo esprimere il mio pensiero.
Sì.
Diciamo che da anni stiamo assistendo ad una partita a dama da questi vari avvocati che sono dalla mattina alla sera presenti nelle varie trasmissioni TV, mattina, pomeriggio e sera. Io personalmente sono stanca di vedere tutto questo sangue, quando si cena, quando si pranza, questo sangue per le scale, tutte queste immagini che fanno logicamente un po' impressione. Anche l'informazione si deve dare una calmata.
Ma sai qualche ascolti fa questo sangue?
Quello che lei vede è solo frutto dell'informazione, cioè quello lo spettacolo è molto, mette su l'informazione, scusi un attimo, quello è il spettacolo che mette su l'informazione per fare audience. Con me cascano male perché non li guardo, però chi li guarda, voglio dire, siete mercato, è mercato che può essere venduto. Detto questo, la questione è aperta perché lo scontro è fra due procure, non fra due avvocati, fra due procure, sono una procura e un'altra che sostengono due tesi diverse, tant'è vero che una è riuscita a ottenere la condanna di un imputato, un cittadino italiano, e l'altra sostiene no, guarda che lì il colpevole è un altro che però al momento è solo indagato, quindi non è da anzi è da considerarsi esplicitamente innocente. Questo è lo scontro in atto. Il resto in televisione va solamente quello che fa spettacolo e fa audience.
Ma tutto il giorno.
È macelleria questa.
Dottor Giacalone, tutto il giorno, da mattina alla sera.
assistiamo da anni, anni, anni queste immagini. Siamo, non lo so come stiamo diventando tutti.
Valentina, c'è sempre libertà, no? C'è sempre la libertà di cambiare canale.
O di spegnere la televisione e accendere la radio.
No, ma io vi ascolto, io vi ascolto sempre. Però quando mi chiedo...
Tu hai ragione, ma tu probabilmente non sei così, ma molta gente cerca esattamente quello.
Certo, altrimenti non li farebbero.
Hai ragione, ma è così.
Valentina, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. E allora 02 25 15 15, tra poco torniamo da voi al telefono. È giusto, è utile, ecco, che siano così accesi e così puntati su quella vicenda dei riflettori di Garlasco oppure no? Al 378 378 125, molte risposte.
Eh sì, qualcuno ti direbbe assolutamente sì, dopo il caso di Rosa e Olindo, il caso di Erba, anche qui che si era riacceso dopo un'inchiesta, credo, delle Iene, e quindi stiamo sempre parlando di un'inchiesta giornalistica.
Lì è stata confermata la
condanna. Esattamente, però i riflettori si sono accesi perché i giornalisti se ne sono occupati. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15 nella domenica dell'Indignato Speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
Degli edifici, ti resta addosso tipo abbronzatura, sì. Ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa, con gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia.
La mia Nefertiti togli i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma, ami i rischi perché possono ferirti, mamma, ho lati appuntiti, mamma, come sta la un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà, papara, papara, va. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei, dove sei, dove sei, come una vertigine lontana mi chiama.
Siamo due levrieri, sai tutti i miei trucchi, sai i tuoi sortilegi. So che mi ameresti anche con zero umore. Baciami, respiro, già i tuoi feromoni. Ti muovi Fellina, Selina, Nikita. Sai come tenere alta la sfida. L'amore per noi è fare una rapina e poi dividere la refruttiva, Nina.
Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini, mamma. Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mamma. Amo i rischi perché possono ferirmi, mamma. Sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà, papara, papara, va. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei, dove sei, dove sei, come una vertigine lontana mi chiama.
Marrakesh, con Elodie in questa parte finale del suo disco Crazy Love qui su RTL 102.5, 10.36 la domenica dell'indignato speciale. Allora, il 6 di maggio Andrea Sempio convocato in procura, ricordiamo era già stato convocato un anno fa, si era avvalso della facoltà di non rispondere. La notizia di oggi che abbiamo trovato anche sui giornali è la presenza di Sempio, che nel caso Garlasco adesso sembrerebbe, cioè il capo di imputazione è omicidio, non più concorso, e il movente sarebbe una avance sessuale rifiutata da Chiara Poggi. Oggi sui giornali escono alcuni, non credo proprio messaggi, cioè sono alcune dichiarazioni della sua avvocata Angela Taccia. Sarebbero stati trovati dei messaggi con un nickname Andreas, dei messaggi su una piattaforma Italian Seduction che quando lui aveva tra i 18 e i 20 anni parlavano di una passione molto forte nei confronti di una ragazza. Ragazza che però, dice l'avvocato Taccia, non è Chiara Poggi.
Allora andiamo da Katia al telefono, ci sei? Buongiorno.
Sì, ciao, ci sono, sto viaggiando, spero che mi sentiate bene.
Dove sei? Dove ti trovi?
In questo momento sono nei pressi di Pisa, okay. Sto andando a nord.
Prego.
Allora, io faccio l'insegnante per l'inclusione, quindi tutto un altro mestiere, no? Rispetto a quello che è la materia giuridica.
Che significa?
L'insegnante per l'inclusione è l'ex insegnante di sostegno.
Ah, ho capito.
Adesso, okay. Adesso si definisce per l'inclusione, okay. perché verte sull'inclusione anche dei bambini normotipici rispetto al normo atipico. Prima invece sostenevamo soltanto il bambino con problema, adesso è la classe che deve essere inclusiva per tutti, questo è il significato, okay. No? Ma quello che io volevo dire sono due ambiti. Quello umano, nel senso che la suggestione del fatto che ci sia simpatico o antipatico un personaggio ce lo fa rendere già prioristicamente colpevole o non colpevole, no? E questo è un lavoro che dobbiamo fare su di noi, in modo tale da rimanere un po' asettici rispetto a quello che è la nostra sensazione rispetto agli altri, no? Questo è un tema molto importante, molto profondo e molto difficile da elaborare. L'altro tema giuridico, no? Da una non del mestiere che rivolgo, questo quesito lo rivolgo agli avvocati, come sia possibile che stia avvenendo questo. Da fuori arriva che questa procura cosa sta facendo? Sta dicendo a questo signore indagato ultimo, scusa, ma se non hai da fare il 6 maggio, mica passeresti un attimo da noi per dirci solo se sei colpevole o no dell'omicidio di questa ragazza che è stata uccisa 20 anni fa? Se ce la fai, questo è quello che arriva a noi. Lo trovo devastante. Allora, avete, come diceva l'avvocato prima, avete o non avete materia giuridica per fare un'indagine seria, un processo serio a un nuovo indagato? Non che la buttiamo lì, sì, ma se poi, ma viene l'altro avvocato, no, c'è il cavillo, non veniamo. Ecco, questo è il punto. Quello che arriva all'opinione pubblica, che non mastica di materia giuridica, è la totale sfiducia nel sistema giuridico, laddove si muove come se prendesse un appuntamento per l'happy hour.
In realtà Sempio è convocato il 6 maggio dai PM di Pavia, non se ne ha voglia, è convocato, poi lui potrà decidere se rispondere o non rispondere.
Sembra... Ecco, è questo che dico, ma non c'è una procedura
Uno si può valere della facoltà di non rispondere, no,
attenzione.
Non è che
allora, addirittura attenzione. Può anche non andare.
No, quello fino a un certo punto, perché ti conviene comunque andare sempre. La domanda che ti viene rivolta non è se sei colpevole o innocente, quello è il film americano. Ed è l'inizio del processo. Quindi quella domanda che ti vengono rivolta sono, immagino, a esito, cioè alla fine di un'indagine, anche perché stiamo parlando di una cosa di vecchia, insomma, non è che è successa ieri sera, e alla fine di un'indagine, e quindi si suppone prima del deposito degli atti e si suppone, ma credo che sia molto probabile, la richiesta di rinvio a giudizio. Quindi l'indagato, che fin qui è solo indagato, poi quando sarà richiesta rinvio a giudizio diventerà imputato, e l'indagato può tranquillamente avvalersi della facoltà di non rispondere, ma soprattutto se non è chiaro il quadro dell'accusa, sono gli avvocati difensori, che solitamente ti suggeriscono di non rispondere, perché se non è, non è chiaro il quadro dell'accusa, non è chiaro quali sono gli elementi reali che propendono secondo la procura per una tua responsabilità, non c'è nessun motivo perché sia tu a collaborare alle indagini, voglio dire, dice arrangiatevi, portate quello che
esatto,
poi,
esatto.
Poi si vede in processo nell'accusa, nella l'esame incrociato delle prove, degli elementi, degli indizi e eventualmente anche dei testimoni. Senza dimenticare che tutto questo avviene nel mentre la giustizia ha già compiuto il suo corso per quello stesso identico omicidio e c'è un cittadino che sta scontando la pena, tanto è in giudicato la sentenza che sta scontando la pena. Abbiamo ricordato esatto. Prima che sono due procedimenti diversi, quindi effettivamente possono convivere, ma le loro conclusioni, se fosse di colpevolezza il secondo, non possono convivere, questo è solare, cioè non certo. C'è bisogno di sapere di diritto, basta semplicemente ancora metterci la testa funzionando.
E Katia?
No, certo, concordo con tutto quello che sta dicendo l'avvocato, era proprio quello il mio punto, no? Il fatto che quello che mi premeva proprio dire da cittadina che non subisce, perché nessuno subisce nulla che non voglia subire, nel senso tu accendi il televisore consapevole che lo stai accendendo, non è questo il punto. Però il punto è, io pensavo da persona assolutamente acerba di questo tipo di materia, che la giustizia si muovesse un po' in modo differente, come avete detto voi finora, nel senso che c'è un imputato che sta scontando una pena, quindi come diceva, se non ci sono i capi d'accusa forti, arrivano gli avvocati, smontano tutto, ma qui stiamo parlando di vite umane, no? Vite umane, uno è dentro, uno è fuori, comunque tutti e due c'ha la vita rovinata, diciamoci la verità, l'uno e il due, tutti e due, quindi
e non è neanche detto, per quello che ne sappiamo lei ed io, che uno dei due sia colpevole. Apprendiamo che una sentenza in giudicato ha stabilito che uno è colpevole, ma naturalmente lei ed io non lo sappiamo, non abbiamo la gustata idea.
Davide, se vai in TV a dire una cosa del genere ti prendono come ospite fisso, perché apri uno scenario, devo dire, niente male.
Sì, perché allora dicono Giacalone sa qualcosa, ma non parla.
C'è un terzo
Andrea, i romanzi di Agatha Christie che sono in 15.
È ignoto 4.
Andrea?
No, è vero, no? Cioè noi diamo per scontato, vabbè, allora o è stato Stasi o è stato Sempio, e chi l'ha detto?
Allora,
su Stasi c'è una sentenza in giudicato e quindi da un punto di vista squisitamente tecnico è così, come sono stati citati gli altri casi, no? Olindo e Rose e via dicendo. A me fa sempre specie il fatto che comunque Stasi fosse stato assolto sia in primo che in secondo grado in una corte d'assise con giuria popolare e che poi la Cassazione abbia chiesto di rifare il processo perché c'erano nuovi elementi contro Stasi, che a quanto pare, secondo la procura di Pavia, non erano nuovi elementi, ma elementi che in qualche modo vanno a corroborare l'ipotesi di accusa nei confronti di Sempio. È una situazione veramente kafkiana per certi aspetti.
Senza contare che se così fosse, non lo sappiamo, se così fosse è la procura che sostenne la prima accusa, a essere popolata da non portatori di vocazione per quel mestiere. Ma non lo sappiamo, semplicemente ripeto, la verità processuale, che come si chiama così perché non è necessariamente coincidente con la verità.
Assolutamente.
Pensate a Zuncheddu. Zunchetto si è fatto 32 anni di galera da colpevole, quella era la verità processuale, ma quella verità processuale era profondamente falsa, tant'è vero che poi è stato fatto la revisione, è stato non era lui, dopo 32 anni, grazie. E quindi noi abbiamo una verità processuale che dà un condannato e una procura che sostiene un'accusa, e quindi ancora tutta da dimostrare, il processo deve ancora iniziare, che sta su tutti i giornali. Trovo che la patologia sia questa, duplice. Uno, le due procure che sostengono due tesi opposte, fanno lo stesso mestiere, lavorano sugli stessi fatti e con la stessa legge, e due, l'informazione che ne ha fatto carne da vendere alla massa latrante che segue questa cosa. Questa è le due patologie, il resto in qualche modo siamo nella realtà.
E poi Davide, come sai, chiodo fisso, il deposito degli atti giudiziari, che una volta era in edicola, adesso ormai un po' meno, diventa il deposito degli atti giudiziari nei social. Perché certo, oggi, stamattina, l'avete fatto voi, avete anche parlato nella rassegna stampa, se non ricordo male, delle nuove di queste mail, no? Di questi messaggi, di questa. Sì. Ecco, uno si domanda: ma come fa ad avere tutti questa messaggistica, da dove esce?
Che non è uscita per.
Che per 20 anni.
Più o meno, sì, 18.
Grazie, Katia.
Grazie, buon lavoro.
Ciao.
Grazie.
Allora, seguendo un po' il filone di Katia sul fatto che indipendentemente dalla sentenza la vita ce l'hanno distrutta tutti, voi pensate anche solo in termini economici, una famiglia che si trova coinvolta in un caso di questo tipo, devi ipotecare la casa e tutto quello che hai. Detto questo,
spiegaci un attimo, scusami, su questo Davide, spiegaci un attimo la questione del risarcimento che ricorre al 378 sì. 378 125, no? La famiglia di Stasi ha versato una parte del maxi risarcimento, mi pare intorno ai 400.000 euro,
forse anche di più, già ne sono stati versati forse 3,50, ecco. Comunque cifre altissime, insomma.
Se si dovesse ribaltare il tutto, no? Se fossimo davvero vicini a una svolta, cioè se fosse accertato che il colpevole è Andrea Sempio, questo risarcimento andrebbe restituito dalla famiglia Poggi,
corretto?
O no? Spiegaci un attimo questo.
No, non basta, bisogna che si faccia la revisione del processo a Stasi e quindi la modifica di tutte le condizioni che all'epoca furono della condanna di d'appello e poi ratificata, diciamo, validata dalla Cassazione. Quindi devi ancora fare quel passaggio. Poi dopo c'è l'altro aspetto, che è quello del risarcimento del danno, in questo caso in capo, nell'eventualità che in capo al detenuto che è stato ingiustamente detenuto. E guardate che lì ci sono delle cose allucinanti nel nostro diritto, non tanto nel nostro diritto, nella nostra pratica, nella nostra vita giudiziaria. Per esempio, si nega molto spesso il diritto al risarcimento perché l'imputato, che si dimostra innocente dopo essere stato in galera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uno dice: scusi, ma la facoltà di non rispondere è prevista dalla legge? Dice: sì, ma tu non hai collaborato con noi, esatto, nel farci capire che non è innocente.
Un caso anche recente.
Ma
no?
Che cavolo, ma che modo di procedere è questo? È la procura che deve dimostrare che sono innocente. Io parlo se trovo conveniente rispetto al colpevole. Io parlo se trovo conveniente rispetto all'accusa a dire: quel giorno, guardate che quel giorno non ero a Milano. No? Cioè, come fa a dimostrarlo? Cioè, guardi, qua c'è il biglietto del treno. Ma non è che devo convincere il procuratore che sono una brava persona, è lui che deve convincere, o lei che deve convincere il tribunale che sono un assassino anziché un ladro, anziché un delinquente, eccetera, eccetera. Questo purtroppo ribaltamento culturale, logico della giustizia, è poi quello che genera tutta l'ondata, diciamo, di informazione, certo, spettacolo, perché campa di quello, campa dello spettacolo dell'accusa, perché lo spettacolo della difesa sta solo nei film americani, nella cronaca giudiziaria c'è solo lo spettacolo dell'accusa.
Allora sentiamo Giovanni al telefono, ci sei Giovanni, buongiorno.
Sì, buongiorno, io volevo porre una questione veramente tecnica, anche perché mi avvalgo di uno scritto del dottor Giacalone, che non cito, dove diceva che solamente due categorie di cittadini italiani al 99,8% hanno una valutazione positiva, e sono i maturandi e i magistrati. Nessuno ha mai valutazioni negative. La domanda è la seguente: qualora la procura appurasse che Sempio è colpevole, la procura precedente che aveva condannato Stasi è punibile?
No. No, intanto quel giudizio si riferisce, giudizio di promozione la pressoché totalità, si riferisce naturalmente alle prestazioni professionali e ha quel risultato, come gli esami di maturità confermo, perché la presenza in ufficio, lo sveltimento delle pratiche, non aver dato fuoco alla scrivania e così.
Sì, infatti.
Ritengo che sarebbe più che giusto, ed è in qualche modo la riforma Cartabia col fascicolo del magistrato, avverso la quale l'Associazione Nazionale dei Magistrati chiamò lo sciopero generale,
certo,
e lo fecero lo sciopero, poi la legge si è fatta lo stesso, è che così come ciascuno di noi viene valutato sulla base della credibilità delle cose che dice, se sono esatte, se non sono inesatte. L'idraulico, se poi il rubinetto gocciola ancora oppure no. Cioè ci sei. Allora non è che se tu perdi un processo, è normale, se fai questo mestiere lo perdi o lo vinci il processo, sia che tu sia l'accusa sia che tu sia la difesa, è normale. Certo, se li perdi quasi tutti, come avvocato da te non ci viene più nessuno. Ma come procuratore forse ti dovrebbero suggerire di fare un altro mestiere. Questo secondo me dovrebbe... E invece no.
E invece no. Giovanni?
No, è questo veramente il controsenso in termini, perché è l'unica vera categoria che non paga mai da un certo punto di vista. È solo questo.
Andrea, cosa dici?
Poi vero che sono due processi tecnicamente diversi e non corredati, evidentemente, per cui sono due situazioni diverse, però è perlomeno strano, ecco, che questo possa accadere.
Andrea, non c'è, perché Davide ha ricordato giustamente quella che è stato uno dei temi forti del dibattito anche politico, no? Cioè la responsabilità civile dei magistrati.
C'è anche un referendum.
Un referendum. Era una delle grandi battaglie di Marco Pannella.
Passato a furor di popolo,
ma con una maggioranza che si definirebbe bulgara, no? Cioè 80% e passa. Disatteso completamente. Ma c'è anche un discorso legato non soltanto all'attività della procura, ma alle indagini fatte dalla polizia giudiziaria, che fossero carabinieri, poliziotti, finanzieri, non ha importanza. E c'è anche un discorso legato al giudizio che è stato dato, cioè la pubblica accusa va in aula e vuole sostenere una determinata
e tutto
tesi,
questo, scusa,
la difesa
Andrea,
l'altra,
certo, tutto questo,
ma c'è un
scusa,
tribunale.
Andrea, un dettaglio che però non è proprio irrilevante, a spese dello Stato, cioè tutto questo sulle spalle del contribuente.
Certo.
Ecco perché se tu continui a accusare gli innocenti sei un pericolo per i cittadini innocenti. Ma sei anche un costo ingiustificato per l'erario, perché io continuo a pagarti per fare un mestiere che non sai fare. Questo, guardate che ci sono fior di medici che finiscono sotto processo perché vengono denunciati perché hanno sbagliato un taglio anziché...
La medicina difensiva è diventata un problema.
E forse anche esagerato, ma che ci sia una categoria che questo mai...
Grazie,
no,
Giovanni.
Ma poi velocissimamente, nel caso di Sempi ho due gradi di assoluzione, cioè due oncologi dicono no, tu non hai il tumore, il terzo dice no, ce l'hai, 20 anni dopo forse no.
Chiaro. Grazie Giovanni, grazie a voi.
È un esempio calzante. Sì.
Allora Giuseppe scrive, sta di fatto che se un medico sbaglia paga un magistrato no, e magari viene pure promosso, eppure entrambi hanno in mano una vita. Un po' di messaggi per chiudere.
Purtroppo quando si assolvono le persone dopo le prime due condanne gli stessi organi di informazione non dedicano attenzione come nelle precedenti due fasi, dice Stefano. E poi era un processo indiziario senza movente, senza arma del delitto, vero? La stanno cercando ancora oggi. Stasi condannato senza una prova solida, sono molti i casi di condanne ingiuste e probabilmente verranno assolti sia Stasi che Sempio. La patologia è non accettare che in alcuni casi è preferibile gettare la spugna per evitare una condanna ingiusta. Indagine fatta male, giudizio peggio, lo scrive Luigi da Napoli, di professione avvocato.
E allora 10:54, noi siamo arrivati alla fine e adesso la gran finale e poi saluti.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Quando parliamo di musica fusion, ci riferiamo proprio a questo filone qui, un uomo che è diventato famosissimo con una chitarra, ma soprattutto perché è riuscito a mixare decisamente generi molto strani tra loro. Stiamo parlando di Carlos Santana, 1970, con Samba Patì.
Thank you.
nostro Millennium Hit, Carlos Santana, Samba Patia, a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 3 maggio.
Molto bene, allora in studio a Roma con vista sui Fori Imperiali ringraziamo Davide Giacalone, a domani mattina alle 7:10 rassegna stampa, grazie Davide.
A domani, buona domenica.
Credo che la vista fosse leggermente diversa.
Ma
però,
siete sciocchi.
Io solo ho puntato in alto, io ho puntato in alto.
Solo perché c'è questo maxi monitor con me inquadrata.
Devi dire tutto proprio sempre. Grazie Andrea Pamparana, buona settimana, domenica.
Grazie, alla prossima amici.
Grazie Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
E ringraziamo i nostri registi Gigi Resta, Più Ingegno a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Max Vigiani per il coordinamento dei vostri interventi. A Ludovica Marafini, pronta per le ultime notizie, edizione delle 11. Grazie a tutti, buona domenica.
Ciao.